Valle, dove sei? Roberto Valle, responsabile di unità operativa cardiologia di Chioggia, un grande professionista, un uomo abituato all'alta tecnologia, alle macchine, all'organizzazione assoluta del lavoro, ha trovato il tempo, l'entusiasmo e la curiosità di partecipare ai mercoledì filosofici, quindi vuol dire che questa è un'esigenza profonda, che non è incompatibile il discorso della tecnica, della alta specializzazione con la curiosità, con le relazioni umane e con la voglia di mettersi in gioco.
Grazie, grazie, una presentazione imbarazzante. Allora, tanto un ringraziamento sincero al Presidente per l'invito, a Donnella Mancini per tutto e anche a tradimento al mio direttore sanitario che mi ha comandato a questo corso, cui non avevo pensato di partecipare, ma dove mi sono divertito molto, per cui ho aderito molto volentieri a partecipare stamattina. Allora, questa è Chioggia, per chi non la conoscesse. Ho aderito anche perché penso di avere il titolo a parlare di vocazione, perché penso di aver avuto la vocazione. Nel senso che io volevo fare il biologo marino, e ho continuato a fare il biologo marino, perché questo l'ho fatta io questa primavera, quasi pronte a Murano, e lo pratico. Però la medicina è un'altra cosa, nel senso che ad agosto, dopo il liceo, inaspettatamente una mattina ho aperto una scelta per l'università, che era il libretto su cui c'erano le facoltà, e ho deciso, senza mai averci pensato prima, di fare il medico. E non mi sono mai pentito. Come viene definita dalla Treccani la vocazione? È come una chiamata, e questo corrisponde col mio sentire. Però la chiamata non è solo per fare il medico, come vedete c'è l'attore, e anche per riportarci subito a quei piedi per terra, anche le vacche hanno la vocazione carnea, quindi non è ristretto solo a noi. Parlando dopo il professor Paltrinieri, di cui ho molto apprezzato l'intervento, anche avendolo potuto vedere prima, quando me l'ha mandato per mail, ho cercato per non far dubbia figura sostanzialmente, di parlare alla pancia dei medici, della classe medica, riportando quello che è il sentire nostro, quello che è il sentire della classe, che spiega quanto ha detto il Presidente in apertura sugli aspetti di rabbia o di depressione che ricadono poi, dipendono dal profilo psicologico di ciascuno di noi, ma non voglio dire cose per cui il dottor Ballico poi mi può riprendere. Il tipo di vocazione è molto diverso alla medicina, al sacerdozio, alla santità, al martirio, si tratta di capire dove ci collochiamo, questa l'ho messa solo per scuotere l'uditorio di fine mattina con una cosa un po' cruenta, San Sebastiano, che è un bellissimo dipinto alla salute per chi non l'avesse mai visto, che vale la pena di vedere. Mi sono anche letto Il medico di campagna di Balzac, in ossequio al professor Paltrinieri. Ho trovato sia similitudini, molte differenze, ovviamente, il contesto sociale è molto diverso, la percezione della figura medica è molto diversa, il protagonista ha delle motivazioni personali che non sono condivisibili, però è un libro che si fa leggere, e ho scoperto Balzac, che non conoscevo, essendo un tecnico che viene dal liceo scientifico, e mi è piaciuto moltissimo, e quindi anche questo è stato un dato utile. Per restare in 10 minuti ineludibili che mi ha dato la dottoressa Mancini, entriamo subito nell'argomento. Che cosa ostacola la vocazione oggi? Noi abbiamo fatto qualche incontro su questo, ho sentito dei colleghi in giro per vedere se raccoglievo qualcosa di simpatico. Allora, il mancato riscontro sociale, di quello che noi riteniamo essere il nostro valore, il nostro lavoro, il nostro intervento è importante. Noi siamo passati dalla percezione sociale del dottor Kildare e dei vari eroi degli anni 40 e 50, a Crimini Bianchi, che penso abbiate visto e che è veramente destrutturante per noi. Le figure adesso di riferimento, e i giovani riempiono le scuole e le barriere, sono altre, non siamo noi. E se proprio vogliamo scegliere una figura di riferimento medica è il dottor Aul, che è un bravo medico, ma tratta i pazienti in maniera indegna, e questi pazienti sono spettatori che guardano il dottor Aul sono quelli che poi riempiono l'ULPA la mattina quando vengono da noi per qualsiasi cosa, quindi c'è una schizofrenia nella percezione. Per non parlare, l'accenno soltanto, sia per questo in tempo ma anche perché aprirebbe una voragine di tempo, per la sproporzionata litigiosità medico-legale del nostro paese, sproporzionata rispetto ai paesi anglosassoni, dove sapete la sanità è molto peggiore, non a detta nostra ma a detta delle riviste scientifiche. La dilagante sapienza, avevo messo supponenza, ma ho stemperato con sapienza, forse l'unica cosa su cui non sono d'accordo con il professor Paltrinieri, è il fatto che ho studiato una vita, sono medico, sono a disposizione, non mi riconosci. Molti di noi, soprattutto chi pratica dove vive, non vuole essere riconosciuto per strada, perché per strada ti fermano i pazienti che non hanno niente ma che scaricano le loro ansie, quindi non fai il medico, fai il confessore, e questo intrude nella tua vita personale. Io ho la fortuna di lavorare lontano da dove pratico, però ho l'esigenza, non che mi sia riconosciuta una superiorità, ma nemmeno un'inferiorità o una parità, perché ho la pretesa che chi mi parla argomenti quello che dice. E senza scadere nell'aneddotica, anche se scadere mi risulta sempre molto facile, vi riporto due brevissimi aneddoti. Allora, io sono una persona molto gentile, chi mi conosce lo sa, cerco di mettere a proprio agio chiunque. Esco, buongiorno signor Rossi, sono il dottor Valle, le do una notizia sull'angioplastica che abbiamo appena fatto a Sovra. Il signore, che ha più o meno la metà mia età, mi batte sulla spalla e mi dice: bene, ma stia attento come parla, perché io di medicina me ne intendo. Anche a me. E questa che è fresca fresca dell'altro ieri, di una collega di Chioggia, il figlio in dialetto mi dice: ma come ha fatto la mia dottoressa di base a non capire che mio papà aveva con i polmoni, che mio orecchio nudo avevo sentito? Orecchio nudo non è un errore, vero? Quindi è difficile, non si tratta di pretendere una superiorità, ma di pretendere un rispetto minimale che se no rende difficile la persecuzione della vocazione e induce comunque comportamenti difensivi. Per cui siamo su un altro livello, non è superiorità, è perlomeno la parità, se vogliamo. C'è anche la percezione che adesso sfuma molto nei giovani, perché le situazioni sociali sono cambiate, in quelli della mia età, che io sono, ho percepito il primo vero stipendio a 33 anni, perché prima ho fatto la specialità in cui sono stato inibito da qualsiasi attività, quindi avevo solo le 700.000 lire della specialità, ed è stata dura, ve l'assicuro, la percezione di un riscontro economico non adeguato. Questo di stamattina fresco fresco, l'ho scaricato. Allora, se volessi fare il cardiologo nel Queensland, guadagnerei 380.000 dollari australiani all'anno. Togli le tasse, mettiamo delle resti, no, 250, sono circa 0,8 euro, quindi mi porto a casa 200.000 euro puliti, ed è molto diverso. Quindi la retribuzione è diversa. Non è questo un problema critico, io non faccio libera professione, quindi lo sento poco, però si sente. Ci sono altri fattori negativi. Il rapporto non è più un rapporto empatico, ma abbiamo scoperto nel corso degli anni che stipuliamo un contratto con il paziente. Mi fermo. Nel contratto ci sono in qualsiasi contratto ci sono degli aspetti da rispettare. Noi siamo soggetti a deroghe da questo contratto in qualsiasi modo da parte dei pazienti. Il rapporto impiegatizio che noi subiamo io ricordo con grande pena un collega di 60 anni, non dove lavoro, che si giustificò perché il suo orario di libera professione si sovrapponeva di 6 minuti con l'orario istituzionale. Ora, giustificarsi a 60 anni per una cosa del genere può essere spiacevole. C'è una dissociazione tra il ruolo che ci viene riconosciuto in ambito professionale spesso e la responsabilità legale. C'è un dramma che è stato anticipato da uno dei filosofi che ha parlato prima: la percezione da parte del paziente del diritto a guarire. Nessuno ha il diritto a guarire, solo Dio ti dà la certezza di guarirti. Noi possiamo darti il diritto a essere curato, ma non è così. Non scavo ancora nell'aneddotica, ma tutti noi conosciamo di 87 anni, di figlie di 87 anni che ti dicono: ma com'è possibile che mia mamma debba morire? Questo determina una perdita della vocazione. Questo è un blog dei futurimedici.com, quindi studenti di medicina. Vocazione, dice, vocazione è il termine che usa certa gente per cercare di convincerti che lui è un predestinato. Ma se la senti blaterare di vocazione, sappi che hai davanti un mistico. Questo è Johnny D. Già Johnny D, io non so, Presidente, se si possa proporre l'espulsione dall'ordine prima dell'ingresso nell'ordine, però ci penserei. Riporto due casi clinici negli ultimi due minuti. Rispetto agli orari, dottoressa. Franco Erbe, non ovviamente di fantasia, ma collega vero, 37 anni, lavora in Toscana, ematologo, ha fatto un dottorato presso la Johns Hopkins University, che ha concluso a 33 anni, ha studiato 27 dei suoi 37 anni, ovviamente, ha 122 pubblicazioni scientifiche e ha in carico personalmente 120 pazienti oncologici, ematologici, che non sono facili. Percepisce uno stipendio di 4 anni, che sono in piccolino, ma è importante per quando deve pagare il mutuo. Questo che mi ha mandato per mail, il suo armadietto. Lui dove lavora non ha uno studio, non ha una scrivania, come in molti casi, ha una maglietta, come aveva suo papà che lavorava nelle acciaierie di Livorno. E anche questo è un aspetto che con la vocazione, con l'IRE, se mi permettete. E quindi la sua domanda che ho aggiunto io è per che cosa ho la vocazione? Per fare il medico o per il martirio? E se ci sono incarichi da 380.000 euro anche per gli ematologi, non è impossibile che se ne vada. Come vedete, ho cercato di essere il più provocatorio possibile per vivacizzare la discussione. Questo è un altro caso vero, Mario Zeta, che ha 56 anni, è cardiologo, anche lui vive in Toscana, io ho molti amici in Toscana. Ha vissuto la fase eroica della cardiologia, l'apertura delle UTIC, la trombolisi, l'angioplastica primaria, Time is Muscle, quando tutti correvamo come deficienti, il dottor Bonanova se lo ricorda, la riabilitazione cardiologica, eccetera, e quant'altro, ed è fiero di aver determinato questo. Queste sono le medie europee, questa è la Francia, a puntini sotto il Giappone, l'Italia è come la Francia. Vedete che il trend degli ultimi 40 anni ha stravolto la mortalità cardiovascolare. Questo l'hanno fatto i cardiologi, non è autocelebrativo, tutt'altro. La classe cardiologica italiana è nel marasma più assoluto. Gli Stati Uniti, che tutti guardiamo come la Mecca, sono qua. E da qua a qua c'è differenza, come vedremo fra un attimo. Vedete che il Veneto è come la Francia, se non meglio, il Triveneto in particolare. È stato anche ricevuto dal Presidente della Repubblica, qualche anno fa, che ha celebrato questa cosa dei cardiologi che hanno ridotto, c'ero anch'io, ed è stato di sicuro una cosa emozionante. Poi, quando è tornato, ha scoperto che stavano facendo un nuovo ospedale. Nuovo ospedale, nella concezione, ho messo questa cosa, non c'erano evidentemente medici. È stata fatta l'intensità di cura, in cui al centro è la persona e il suo benessere, con cura particolare agli arredi, il verde metting in relazione esterno e interno, e io credo che questa sia una cosa importante, senza nessuna ironia, perché lavorare in un ospedale rinnovato, come lavoro io, migliora la qualità di vita, se il rinnovamento è architettonico, ma non deve essere il solo criterio. La sorpresa per il cardiologo è che non c'è più la cardiologia. La cardiologia non c'è più, perché come vedete è sostituita da una degenza medica multispecialistica, in cui una specie di stanzone tipo via col vento dopo la battaglia, mescolati, in cui non c'è neanche più proprio la cardiologia, ci sono le malattie cardiovascolari. Ma questo vuol dire passare da qua, la Francia e l'Italia sono qua, a un modello da cui è mutuata l'intensità di cure, a questa. E da qua a qua sono morti, sono diversi morti, più o meno con uno tsunami all'anno. Il salto verso l'intensità di cura è fatto senza nessuna evidenza scientifica. Quindi chi ha dedicato una vita, come il cardiologo della Toscana, è totalmente smarrito. Sono state sovvertite tutte quelle che sono le sue convinzioni e il suo sforzo di una vita. Per cui il riconoscimento non è solo da parte del paziente con cui deve discutere su argomenti che non comprende ma che pensa di capire, ma è anche con un problema proprio a livello di società, se vogliamo. Per cosa sente la vocazione Mario Zeta adesso, che è tutt'altro ovviamente, come potrete ben immaginare, ed è comprensibile, ed è un'altra scintilla di sapere che avrebbe potuto trasmettere alle classi giovani che va persa. Chiudo in maniera positiva, perché questa, al di là delle lagnanze e della dispolemica di qualche collega che vi ho fatto vedere, l'unica possibilità è un'ottica proattiva. La riscoperta dei valori ottimistici, non lo dico qua perché sono stato invitato, ma perché è così, e ve lo dimostrerò con un esempio brevissimo, la riscoperta del rapporto empatico medico-paziente, fondamentale per la gratificazione di ognuno di noi, non tutti pensano che i pazienti pensano di sapere tutto, oltretutto questo vale al problema sociale, tutti noi abbiamo amici insegnanti e sappiamo che la cosa vale nello stesso modo. La riscoperta della propria colleganza, che è fondamentale perché oltre a essere un valore ha anche un potere importante, che vedremo subito. Il mantenimento di competenza specifica, un'ottica proattiva di proposizione di modelli organizzativi trasversali, medici, medicina generale e specialisti, che siano efficaci ed efficienti, in modo da acquisire una credibilità e un ruolo di interlocuzione con le aziende e con il decisore pubblico. Questa non è una vacua dichiarazione di intenti, voi sapete che questo è il periodo storico in cui si fanno studi di fattibilità su tutto, ma a cui serve poi ben poco. Quindi volevo portarvi degli esempi, ma pensando a Nonella Mancini vi porto un esempio, e quindi che è quello di seguire la via maestra e non derogare, quindi mantenere l'identità di classe medica. Il rimando è quello al codice, vi ripeto, non è retorica e vedrete che è una cosa molto pratica. Allora, la colleganza è fondamentale, se si può fare qualcosa con la colleganza, e lo si può fare perché è una forza importante. Vi porto un esempio che non è celebrativo, autocelebrativo, è celebrativo di Chioggia se volete, ma il messaggio è che se l'abbiamo fatto a Chioggia possono farlo tutti. Chioggia è una piccola realtà. Un'altra piccola cosa su cui non sono d'accordo con il dottor Baltrinieri: c'è ancora differenza fra campagna e città. Le piccole realtà come siamo noi, dove ho la fortuna di lavorare io, sono quattro primari internistici di ambito internistico, siamo in tre presenti in sala oggi, 45 medici di medicina generale, ci conosciamo tutti per nome e il rapporto oltre che professionale è personale, oppure se vogliamo di colleganza. Allora, che cosa abbiamo fatto tempo fa? Cosa si può fare con la colleganza? Un audit banale, ECM, due incontri, nel primo vengono somministrati i pazienti dal servizio farmaceutico a ciascun medico nominativo di chi assume furosemide, il medico accerta se sta prendendo furosemide perché è scompensato oppure per altri motivi, rinvia la cardiologia, assieme a medicina, pronto soccorso e geriatria si rivedono i pazienti, nell'intervento successivo si vedono i punti dolenti, diamo troppo beta bloccante, diamo troppo spironolactone, non abbiamo fatto sufficienti echi, si mette in opera una azione correttiva congiunta medici di base e ospedale, specialisti, e otteniamo, ve l'ho ingrandito, un calo. Eravamo la peggiore azienda del Veneto come tasso per scompenso, non siamo la migliore, ma quasi, passando in un anno da 2,8 a 2,2, con una media regionale che invece resta perfettamente uguale. E persino la scuola superiore di Sant'Anna, che è quella che ci giudica e che, da cui arriva l'intensità di cura e che i cardiologi vedono come il diavolo, il Veneto dal 2011 al 2012 migliora leggermente, chi migliora di più dal 2011 al 2012 è l'AS 14 di Chioggia, che precipita, come vedete, nel tasso di ospedalizzazione. Ripeto, non sono qui a dire che a Chioggia siamo bravi, tutt'altro, anche perché eravamo i peggiori, e siamo gli stessi da prima a dopo, ci siamo messi a lavorare assieme, il cardiologo ha dismesso la sua supponenza, il medico di base il suo protagonismo, ci siamo parlati in maniera diretta, e questo è stato fatto con due incontri di medici di medicina generale, senza nessun finanziamento. A dimostrazione, e ricordando che questo sembra un delirio autocelebrativo di classe medica, ma è una battuta. Tutto passa, ma noi ci saremo sempre.